Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo. E ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancavano dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e tra le altre cose aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste 2 giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri. E gli stava alla lontana perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistar, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, ve», disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi, che m'acceca, mi dà una noia.» «Scherzi della vernaccia», disse il Griso, tenendosi sempre alla larga. «Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene.» «Hai ragione, se posso dormire. Del resto sto bene. Metti qui vicino a buon conto quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa. E sta attento, ve, se mai senti sonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume», riprese poi, intanto che il Griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. «Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio!» Il Griso prese il lume e, augurata la buonanotte al padrone, se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio, si svegliava con un riscossone, come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata, e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine. Avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa. Ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava, per dir così, da tutti i sensi, che s'era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, giacché era ancor più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio: la peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. E d'uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in mezzo a una folla. Di trovarcisi, che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero, in quel tempo specialmente. E ne era arrabbiato. Guardava i circostanti, erano tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi, e da rotti si vedevano macchie e bubboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta, che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi ristringendosi, per non toccar quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno d'aver inteso, anzi gli stavano più addosso, e soprattutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con altro, lo pigiasse a sinistra, tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante. E se si storceva per vedere di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo. Infuriato, volle metter mano alla spada, e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo. Ma mettendoci la mano, non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte. Strepitava, era tutto affannato e voleva gridar più forte, quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte. Guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante. Poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto, fuor del parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano, nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per islanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grand'urlo e si destò. Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero, stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia quanto quella della candela la sera avanti. Riconobbe il suo letto, la sua camera, si raccapezzò che tutto era stato un sogno. La chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito, tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì, ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo. L'uomo si vide perduto, il terror della morte l'invase e con un senso per avventura più forte il terrore di diventar preda a demonatti, d'esser portato, buttato al lazzeretto. E cercando la maniera d'evitare questa orribile sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. «Griso!» disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere. «Tu sei sempre stato il mio fido!» «Sì, signore, t'ho sempre fatto del bene!» «Per sua bontà!» «Di te mi posso fidare!» «Diavolo!» «Sto male, Griso!» «Me ne ero accorto!» «Se guarisco, ti farò del bene ancor più di quello che te ne ho fatto per il passato!» Il Griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. «Non voglio fidarmi d'altri che di te», riprese Don Rodrigo. «Fammi un piacere, Griso». «Comandi», disse questo, rispondendo con la formula solita a quell'insolita. «Sai dove sta di casa il chiodo chirurgo?» «Lo so benissimo. È un galantuomo che, chi lo paga bene, tien segreti gli ammalati. Va a chiamarlo. Digli che gli darò 4-6 scudi per visita, di più se di più ne chiede, ma che venga qui subito e fa la cosa bene che nessun se ne avveda». «Ben pensato», disse il Griso, «vo e torno subito». «Senti, Griso», Dammi prima un po' d'acqua, mi sento un'arsione che non ne posso più.
No, signore, rispose il griso, niente senza il parere del medico.
Son mali bisbetici, non c'è tempo da perdere.
Stia quieto, in tre salti son qui col chiodo.
Così detto, uscì, raccostando l'uscio.
Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo, contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubone, ma voltava subito la testa dall'altra parte, con ribrezzo. Dopo qualche tempo, cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava, e quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri.
Tutto a un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento, lo sente più forte, più ripetuto, e insieme uno stropiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere e si mette ancor più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuori del letto, come per alzarsi. Guarda all'uscio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi, due facce scomunicate, due monatti in una parola. Vede mezza la faccia del griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, rimane lì a spiare.
Ah, traditore infame, via, canaglia, biondino, Carlotto, aiuto, sono assassinato,
grida Don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola. L'afferra, la tira fuori, ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli è addosso, prima che lui possa far nulla. Gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tiene lì, gridando, con un versaccio di rabbia insieme e di scherno.
Ah, birbone, contro i monatti, contro i ministri del tribunale, contro quelli che fanno l'opere di misericordia.
Tienlo bene, finché lo portiam via, disse il compagno, andando verso uno scrigno. E in quella il griso entrò e si mise con lui a scassinar la serratura.
Scellerato! Urlò Don Rodrigo, guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva
e divincolandosi tra quelle braccia forzute.
Lasciatemi ammazzar quell'infame! Diceva quindi ai monatti, e poi fate di me quel che volete.
Poi ritornava a chiamar con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile, perché l'abominevole griso li aveva mandati lontano. Con finti ordine del padrone stesso, prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e dividere le spoglie.
«Sta buono! Sta buono!» diceva lo sventurato Rodrigo, l'aguzzino che lo teneva puntellato sul letto.
E voltando poi il viso ai due che facevan bottino, gridava «Fate le cose da galantuomini!»
«Tu, tu!»
mugghiava Don Rodrigo verso il griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavar fuori denaro, roba, a far le parti.
«Tu, dopo, ah, diavolo dell'inferno! Posso ancora guarire, posso guarire!»
Il griso non fiatava e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivan quelle parole.
«Tienlo forte!» diceva l'altro monatto. «È fuor di sé!»
Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutt'a un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora come incantato e ogni tanto si riscoteva o si lamentava. I monatti lo presero uno per i piedi e l'altro per le spalle e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prender la preda, quindi, alzato il miserabile peso, lo portarono via. Il griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui. Fece di tutto un fagotto e se ne andò. aveva bensì avuto cura di non toccar mai i monatti, di non lasciarsi toccar da loro. Ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi vicino al letto i panni del padrone e li aveva scossi senza pensare ad altro per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo che, mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi, gli s'abbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale espirò prima d'arrivare al lazzaretto, dove era stato portato il suo padrone.